carico importantissimo di pensare qualcosa sul punto del silenzio nella piccola regola. Ci siamo divisi un po' due ipotesi di lavoro, tanto per darci delle arie poi. E io comincerò a dire alcune cose più generali su questo discorso del silenzio nel percorso di Don Giuseppe, e Gabri invece entrerà più nel dettaglio delle varie parti della regola stessa. Comunque proporrei di leggerlo il punto prima di cominciare. Francia, va bene? Il silenzio è l'unica lode vera e degna. Esso stesso fu lo dono di Dio. Il silenzio interiore, che è progressivo venir meno di ogni fantasia, di ogni programma, di ogni apprensione per il futuro, di ogni pensiero non richiesto dal dovere immediato. Dono che va invocato, predisposto e custodito con la fedeltà al silenzio esteriore. Sempre e rigorosamente da compieta l'Eucaristia. Ancora sempre nelle ore di preghiera comune e di lavoro, salvo il minimo di comunicazioni richieste dal lavoro, purché siano le più essenziali e delicate possibili, rispettose del proprio e dell'altrui raccoglimento, e in ogni ora, ambiente e circostanza, con la mansuetudine, la mortificazione della curiosità, la riduzione abituale delle cose che verrebbe spontaneo dire, la rinuncia a parlare di sé, la preferenza progressiva per le parole e i concetti più semplici, più sereni e più pacificanti. Ecco, io ero stata molto presa in questi mesi dalla lettura di quel libro che stiamo leggendo a mattutino, La coscienza del fine, perché ho come avuto la sensazione, insomma la percezione, che in questi scritti che partono da molto lontano, insomma già dagli anni 40, e insomma si concludono in realtà a ridosso della formulazione della regola, abbiano in sé già tutti gli embrioni del pensiero che poi Don Giuseppe esprimerà nella regola. E fra questi devo dire che il tema del silenzio mi è sembrato uno dei temi dominanti. Può darsi che ci sia qualche imprecisione o qualche enfatizzazione in quello che io ho vissuto e ho percepito, però insomma questo per me è stato. Quindi pensavo di dire due cose proprio su questo percorso, e poi Francesco aveva detto anche magari di riflettere un po' sull'esperienza personale su questo punto, e anche lì vedrò se riesco a mettere a fuoco alcuni pensieri. E il fatto che mi stupiva in maniera particolare è che il tema del silenzio viene nella regola dopo i punti della vita non scelta, dell'abbandono umile totale, del consenso alla chiamata, dell'obbedienza filiale, dell'impegno incessante alla conversione, che sono punti che precedono quello del silenzio, lo spiegano, lo prevedono, ne sono in qualche modo i presupposti, ma mi sembrava che fossero anche le conseguenze del silenzio stesso. E mi piaceva molto, mi aveva incuriosito, ma anche sembrato molto importante, che poi il silenzio fosse il primo dei punti, delle indicazioni di vita successive che Don Giuseppe dà. Precede la preghiera, precede il lavoro, precede la castità e la povertà. E quindi mi sono chiesta perché. Perché Don Giuseppe mette come fondamento quasi delle indicazioni così precise poi che vengono date per una vita vissuta secondo certe aspettative, la povertà, la preghiera, perché mette il silenzio, ma mi sembra che lui lo consideri prioritario rispetto alla, agli altri passaggi, e diventa insomma nel suo percorso spirituale interiore uno dei consigli più importanti. Ieri c'era stata quella bella similitudine della regola come di una lettera scritta. Ecco, mi sembrava che il silenzio fosse quasi l'anticipazione, ecco, di tutto quello che poi viene detto nella regola stessa. Quando Don Giuseppe scrive questi appunti spirituali, li scrive per un suo percorso di cammino spirituale che deve avere come fine la santità. Don dice a un certo punto, abbiamo letto in questi giorni, che il fine ultimo è la sua santità, e comunque tutto un percorso di salvezza che lui pensa per sé prima che per una comunità di monastica o anche per una convivenza di persone che abbiano insieme una, un'ipotesi, un progetto di vita comune. Ecco, l'altro dato che è comune a molti altri punti, ma certamente nel silenzio lo è che lui lo considera sempre un cammino verso il silenzio. Non parla mai di questa situazione come di una meta conquistata, raggiunta, definitiva una volta per sempre, ma lo vede sempre come un percorso per arrivare a. Ecco, mi sono chiesta perché in quegli anni lui è un uomo giovane, è un uomo in carriera, ha un grande successo professionale, è professore universitario, è importantissimo esponente politico con ruoli nazionali molto significativi, ha un ruolo nella Chiesa, perché ha bisogno di cercare per sé come fondamento della sua vita l'elemento del silenzio, che di per sé mi sembra che potrebbe essere in contrasto con un cammino esteriore certamente molto portato al pubblico, alla relazione, alla conoscenza, alla parola, ecco, non al silenzio. Ecco, io ho individuato tre pezzettini di percorso che mi sembravano importanti per lui, però appunto li metto lì, ecco, poi ognuno può. Il primo è perché il silenzio mi sembra che sia fondamentalmente per ascoltare. Il silenzio è il dato principale per ascoltare. Se non c'è silenzio non si ascolta. E lui suddivide due piani, certamente il primo è per ascoltare Dio e l'altro piano però è per ascoltare gli altri, per ascoltare gli uomini. Per ascoltare Dio sono moltissimi testi, sia di questa coscienza del fine, sia di altri testi di Don Vito Setti stesso, insomma, che un pochino ho cercato di sfogliare, ecco, senza entrare nella profondità di questo pensiero, ma proprio alcune suggestioni così messe lì, tanto per suscitare magari qualche interesse anche in voi. E dice più volte che un cuore deve entrare nel silenzio alla ricerca di un rapporto intimo con Dio, che bisogna far parlare altri, fondamentalmente Gesù, che bisogna lasciare posto a Dio per conseguire la sua salvezza. C'è un passaggio che mi ha curiosito molto, dice, virgolette, bisogna che io dedichi almeno 5 minuti al giorno di silenzio interiore e assoluto per ascoltare l'altissimo tono di questa chiamata. Dopo, nel discorso di Don Giuseppe, chiaramente tutto è dono ricevuto, custodito, regalo, però per me è stata sorprendente anche la rigorosità, la disciplina con cui lui prevede per sé e poi propone, senza più quella rigorosità che però per sé lui esige, chiede, insomma, no, fino appunto a scrivere, non so se per ricordarsi o per fissare, che almeno 5 minuti al giorno di silenzio interiore è assoluto, vede necessari per entrare in profondità nel rapporto intimo con Dio. E, anche perché dice che ascoltare Dio bisogna farlo perché è da Lui che deriva la paternità, è da Lui che si deve imparare ad amare, e quindi è quello che bisogna ascoltare. Dice a un certo punto anche, non ricordo se è in questo testo o in un altro, che nel monachesimo antico il silenzio era un'opera festiva, la festa veniva celebrata col silenzio, e lui dice che bisogna poi dilatarlo, appunto, ogni dalla risurrezione e dall'Eucaristia tutto è festa, e quindi il silenzio va poi dilatato in questa, nella vita. E ascoltare gli uomini per lui è molto importante, un rischio che dice di correre, perché dice di sé che è una persona, una personalità difficile, complessa, ingombrante, e che può occupare troppo, e quindi suggerisce per sé, ma poi anche per gli altri, che è necessario il silenzio di me, dice a un certo punto, virgolettato, insomma, per placare l'irrompere del proprio io che fa tanto rumore, svuotarsi di noi. Ecco, quindi questi elementi essenziali dell'ascolto devono portare a questo, a questa riduzione, ecco, di un io che lui avverte, il suo, molto preponderante, molto, molto impegnativo per gli altri, quindi lo percepisce proprio come un modo per sé di ridurre, di limitare la forza della sua presenza. Ecco, il passo successivo all'ascolto, che mi sembra l'altro elemento che caratterizza in particolare sia il tema del silenzio che il desiderio di un certo modo di vita di Don Giuseppe, è quello del discepolo. Lui desidera essere un discepolo autentico, e quindi la partenza dell'ascolto che porta al silenzio è anche per poter essere un discepolo autentico. Ricorda più volte tanti passi, da cui me ne sono segnata solo uno, insomma, quello che dice che la sapienza è sempre connessa alla disciplina del silenzio. Un'accumulazione di potenza e di energia che può raggiungere solo colui che tace con calma. E il discepolo è la figura emblematica che lui presenta, vede per sé e offre agli altri come modello. Ecco, ci dicevamo con Gabri, quando ci siamo incontrati qualche volta, che non è proprio un modello culturale affermato e dominante, intanto perché oggi nessuno sembra che deve imparare niente, poi imparare non è un valore, e mettersi in una strada di sottomissione, di ascolto nel silenzio per diventare discepolo autentico, ci sembra che sia una proposta incredibile, insomma, no? Però a noi è sembrato di vedere che sia certamente uno dei punti centrali del pensiero di Don Giuseppe. Il terzo punto culminante, insomma, è quello della conversione. Quindi il silenzio nasce dall'ascolto, ci fa diventare discepoli, ma perché? Per arrivare alla conversione. Io ho dato molto di fretta, dico solo alcuni punti, alcuni punti solo. Ecco, questo per quello che riguarda il cammino del silenzio interiore. Ecco, in alcuni altri passi e testi di commento ai suoi scritti o anche ai suoi scritti stessi c'è poi qualche richiamo al silenzio esteriore, perché poi Don Giuseppe nella sua vita non ha taciuto sempre, ha taciuto molto, e c'è la notazione in cui lui dice che il suo silenzio pubblico è durato per 20 anni ed è stato interrotto solo per discorsi e parole di spirito, intendendo il parlare solo per l'Eucaristia o per commentare la scrittura o comunque per avere degli scambi attorno alla parola di Dio. Lo romperà solo nel 94 l'anno, quando avverte troppo rischioso il momento storico in cui l'Italia si è messa, con il rischio di un attacco pesantissimo alla Costituzione, erano gli anni del governo Berlusconi. Ecco, in quel momento lui lo rompe, e lo rompe questo silenzio con parole molto forti di ammonimento, di denuncia, perché c'è un pericolo. Quindi proprio la sentinella che grida, insomma, al pericolo. Quasi contemporaneamente però lui mette in evidenza un grave rischio, ha sempre paura della rottura del silenzio, perché avverte che attorno c'è solo l'urlo, lui lo definisce l'urlo incessante della stampa, dei media, e vede con grande trepidazione il rischio che anche la Chiesa si voglia adeguare a questo modo di parlare, e lui dice appunto il rischio di cedere all'idolo, lui lo definisce proprio un rischio che la Chiesa corre, che ha corso insomma, e che ha vissuto. E quindi c'è sempre, continuamente, questo dibattito interiore, anche manifesto, del tema del silenzio. Ecco, l'altro elemento del silenzio che lo preoccupa, non ricordo più dove l'ho letto, insomma, però lui si preoccupa perché lui dice che il silenzio di un cristiano non è un silenzio vuoto, mentre teme, perché vede attorno a sé un pullulare di offerte, di corsi, di meditazioni che abituano l'individuo a svuotarsi, a liberarsi del proprio io, per ritrovare un silenzio infinito e vuoto. E lui dice che anche la Chiesa corre questo rischio, e quindi è sempre molto preoccupato. Insomma, il tema del silenzio lo agita molto, lo inquieta molto, e continuamente fa dei riferimenti di timore che la Chiesa si adegui a non rispettare un certo tipo di silenzio, ma appunto cada nel tema dell'idolo e del chiasso. Ecco, poi mi era sembrato molto bello, insomma, che quando lui lascia le sue parole di consegna per decidere di essere sepolto nel piccolo cimitero di Montesole, e dice: perché voglio che si ricordi che la mia è stata una vita di grande continuità e stabilità nel silenzio e nella preghiera per i morti e per i vivi. Quindi mi sembrava che anche non è il testamento, però le sue parole per la scelta della sua sepoltura rinnovano ancora una volta il desiderio e la centralità del silenzio. Quindi per questo motivo mi sembrava di trovare che il silenzio fosse effettivamente uno degli elementi fondanti della regola stessa. Cos'è stato per me, insomma, cos'è stato? Ovviamente in tanti anni ho avuto delle reazioni e dei pensieri diversi rispetto al silenzio. Spesso è stato un elemento di grande contrasto nella mia mente, perché dunque, mentre il silenzio interiore lo capisco che è una condizione decisiva di ascolto, appunto, di riduzione, ecco una parola che mi sembra anche molto importante, ridurre le proprie parole, i propri pensieri, la fantasia, come dice anche il testo stesso della regola. E poi vabbè, in una famiglia va poi sempre un po' calibrato, perché a volte è anche un silenzio comodo, è un silenzio che può far riposare di più, e magari uno pensa di sfuggire, ecco, di non avere le parole, ma non le usa, non le cerca neanche. Ecco, per me è sempre stato questo un po' il conflitto, fino a che punto poi nel silenzio esteriore è buono e giusto, insomma, un po' per mia deformazione mentale, un po' perché sono molto datata, e sono cresciuta, formata con delle impurità culturali e sociali, per cui la parola detta, la parola che Don Milani ha voluto tanto trasmettere ai suoi ragazzi, perché libera dalla povertà, perché è libertà, perché rende tutti sovrani, per me era importante, insomma, no? Quindi la parola o il silenzio? Il silenzio buono e giusto, la parola buona e giusta, insomma, un conflitto. Il silenzio è omertà. Io ho molto patito di tanti drammi della storia che sono stati segnati dall'omertà, dalla fuga, dalla non denuncia, dalla non critica, e quindi è un silenzio esteriore che sono riguarda anche individualmente, no? A volte dici, ma prendere posizione o non prendere posizione? Oggi mi pare che il ciarpame e la confusione sia tale per cui non so più cosa pensare, anzi mi viene voglia di dire, ma no, tutti zitti di nuovo a ripensare, ad ascoltare. Poi però mi vengono di nuovo dei dubbi, delle preoccupazioni, perché vedo che poi nelle persone più giovani la parola è difficile da usare e non è amata. Quando mi capita di stare con i ragazzi più giovani, scopro che la materia che odiano di più a scuola è l'italiano. E uno dice, ma come, non è la matematica? No, 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 si fa prima con la matematica. L'italiano esige la parola, la riflessione, la comprensione, poi devo dire quello che penso e poi devo scavare. Una stanchezza enorme, quindi l'italiano è insopportabile. E allora ci sono tutte le macchinette che risolvono tanti problemi di comunicazione, di scambio. Ecco, io però di questo silenzio che sostituisce la parola, di cui hanno paura perché è troppo faticosa, ho un po' paura. Ho un po' paura perché mi sembra che sia un grande impoverimento che non ha poi alla base quella grande offerta, quella proposta di vita che da Don Giuseppe veniva, di ascolto per diventare discepoli.